Spazio Benessere. Regole e consigli per stare meglio e mantenersi in salute. Con Paola Valdinoci.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori del martedì, benvenuti sulla rubrica Spazio Benessere. Oggi parleremo esattamente di come stare bene, quindi di come mantenere anche la salute in equilibrio malgrado tutte quelle che possono essere le sviste alimentari, le patologie, le influenze, come fare per recuperare la salute. Ne parliamo con la dottoressa Cazzavillan che ci è venuta a trovare oggi, biologa molecolare con un buon passato di ricerca specializzata in nutrizione, in medicina complementare integrata, che ci parlerà oggi del microbiota intestinale, ma soprattutto di come ristabilire l'equilibrio con particolari funghi. Buongiorno dottoressa Cazzavillan, benvenuta fra noi.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci racconti questa storia molto affascinante dei funghi, perché sono una categoria, diciamo, anche alimentare spesso mistrattata o comunque poco valutata, che invece per la salute può essere eccezionale.
Sì, io mi occupo di funghi da 18 anni. I funghi di fatto sono un regno, proprio un regno come sono un regno le piante, di conseguenza hanno tantissime caratteristiche, tantissime proprietà anche per la salute, e sono utilizzati infatti da millenni nell'antica tradizione cinese, nella medicina cinese. Io ho iniziato a occuparmi di funghi sono partita per un problema personale, di solito si parte proprio così. Succede. E vengo da un mondo che è il mondo della ricerca, quindi il mondo della biologia molecolare, dove io studiavo proprio le malattie oncologiche, malattie degenerative, e ho capito che probabilmente c'è qualcosa che va oltre al semplice lavoro sul sintomo, che è quello che la medicina convenzionale, la medicina allopatica è quello su cui lavora la medicina allopatica, e così ho cominciato a studiare proprio per quella che era la mia capacità di studiare a livello di ricerca. Ho fatto ricerca anche sui funghi medicinali e per tantissimi anni li ho studiati. Poi ho conosciuto dei colleghi che mi hanno insegnato ad usarli anche dal punto di vista preventivo, come anche sulla costituzione, sulle persone, capire quale persona può aver bisogno di un fungo oppure di un altro. In Italia ci sono circa 10 funghi permessi attualmente.
Solo
10 funghi permessi per l'utilizzo medicinale. Sì, ce n'hanno bloccato anche uno nel 2009, che era il Coriolus versicolor, ecco, o sì. Trametes versicolor, che adesso non è ancora permesso dopo 10 anni, perché lo vogliono fare diventare un novel food, che era potentissimo, però ce ne rimangono molti altri con cui si può fare veramente un bellissimo lavoro. E recentemente è stato visto come particolari componenti all'interno di questi funghi sono in grado di sostenere il nostro intestino. Qualche anno fa, nel 2009 in realtà, è partito un progetto che si chiama Progetto Microbioma. Microbioma è un termine che si riferisce ai geni che i nostri organismi dell'intestino mettono a nostra disposizione, ossia noi nell'intestino abbiamo un microbiota, che è un insieme di tantissime popolazioni batteriche, ma non solamente batteriche, anche virali, anche fungine. Quindi c'è un viroma per quanto riguarda i virus, c'è un microbioma per quanto riguarda i funghi, e tutte queste popolazioni microbiche lavorano per assicurarci la salute, per mantenere il sistema immunitario efficace. Noi sappiamo che nell'intestino c'è un 80% nelle mucose estese del nostro corpo, c'è l'80% del sistema immunitario, la prima linea di difesa. C'è però anche un secondo cervello nell'intestino tenue, in particolare noi abbiamo questa somatizzazione delle emozioni. Ognuno di noi ha provato magari in corso di uno stress molto forte, devo andare a fare un esame, il mio intestino risponde magari facendomi andare in bagno un po' più velocemente. Quindi sappiamo che il nostro intestino effettivamente somatizza le emozioni. Quindi 80% del sistema immunitario sta nelle mucose. Avere un intestino sano ci permette di mantenere un buon sistema immunitario. Quindi dal 2009 hanno cominciato questi studi sul microbiota, che è questo insieme di popolazioni, e sul microbioma, che non sono altro che tutti i geni che questi microrganismi hanno, e buona parte dei quali viene messa a nostra disposizione per aiutarci a digerire, per aiutarci, per potenziare il sistema immunitario, per produrre proprio delle biocine, che sono degli antibiotici naturali, e difenderci dai patogeni. Producono vitamine del gruppo B, producono tantissime sostanze che effettivamente ci servono. attualmente il numero di studi sul microbiota sta aumentando in modo esponenziale, proprio perché sono riusciti a collegare particolari assetti del microbiota a particolari patologie. Quindi esiste un microbiota specifico in cui ci sono delle prevalenze di popolazioni per la sclerosi multipla, come anche per il
Enterococcus gallinarum,
esatto, nel tumore per esempio dell'intestino è stato identificato un aumento di questo fuso bacterium nucleatum, che è un batterio che normalmente sta nella bocca, ma nel momento in cui si sviluppa un tumore a livello dell'intestino si trova in grande quantità lì. E quindi tutti questi studi stanno dando un attimo una idea di quanto il microbioma è effettivamente potente per modificare poi dopo il nostro stato di salute. E io mi occupo di funghi medicinali e ultimamente si vede anche come alcune componenti, sono state descritte proprio alcune componenti dei funghi medicinali in grado di potenziare il microbiota. E tra queste componenti ci sono per esempio i beta-glucani insolubili, che sono dei polisaccaridi, però quelli insolubili, cioè il nostro microbiota, i nostri batteri intestinali fermentano delle fibre che noi non riusciamo a digerire.
Esatto.
Quindi i beta-glucani devono essere grandi, molto ramificati, molto complessi, e questa cosa non si trova negli estratti, nel senso che se io estraggo e tiro fuori quelli che sono i beta-glucani solubili, ma anche mangiando un fungo io miglioro il mio microbiota. Ci sono moltissimi studi anche proprio che utilizzano i funghi alimentari e l'intestino migliora, aumenta la variabilità delle popolazioni microbiche. Più varie, maggiore è il numero di popolazioni microbiche del nostro intestino, più forte e più robusto è il nostro intestino e più ci difende. Quindi non serve prendere il fungo medicinale, a volte basta anche cominciare ad inserire i funghi nell'alimentazione, ammesso ovviamente che siano dei funghi cresciuti in ambienti controllati, perché il problema è anche il fatto che i funghi sono dei grandissimi chelanti, sono proprio delle spugne, e quindi dal terreno possono assorbire metalli pesanti, possono assorbire sostanze tossiche.
Questa facoltà chelante che ha il fungo, e quindi anche di assorbire sostanze tossiche, ce l'ha anche nel nostro intestino. Voglio dire, le popolazioni micotiche del nostro intestino che abitano lì hanno anche questa funzione di aiutarci a...
Assolutamente, proteggerci. Anche la candida per esempio intestinale, la candida che è tanto demonizzata, che quando va in prevalenza ci dà queste infezioni a livello vaginale o le afte in bocca per esempio, di fatto nella giusta proporzione ci aiuta a chelare proprio i metalli pesanti come il mercurio.
O il cadmio della cioccolata,
esattamente.
Sì. Troppo cioccolata nel cadmio senza avvelenamenti come quelli che sono sui giornali questi giorni.
Esatto, quindi di fatto la candida ha un suo ruolo ed è giusto che sia lì e va bene che sia lì. Quindi ha un effetto chelante che viene a nostro favore e fa parte di tutto l'assetto appunto del microbiota che ci contraddistingue.
Ecco, ovviamente, scusa se ti interrompo, questi funghi tendono anche a crescere un po' di più se il pH cambia, no? La candida tende forse a proliferare se il pH dell'intestino si altera. Noi abbiamo un pH abbastanza basso in quelle parti dell'intestino, intorno ai 4,5 di solito per l'acido lattico.
Esatto.
Quindi che cos'è che fa cambiare il pH nella nostra alimentazione? Si sa che forse
quello che alimenta la candida, per esempio, che alimenta e fa crescere di più la candida, sono gli zuccheri e i carboidrati. Di fatto la candida è anche la candida, ma anche altri funghi, non è solamente la candida nell'intestino. Noi conosciamo questa, ma nel senso a livello popolare si conosce un pochino di più questa, però ci aiutano a digerire i carboidrati, i funghi. Quindi se noi gliene diamo tanti, e non sto parlando solo di zuccheri ma anche proprio di carboidrati, anche la frutta fa picchi glicemici molto importanti, quindi questi alimenti possono favorire la crescita della candida a scapito di altre popolazioni. Quindi la candida, si dice, va in prevalenza, ce n'è di più di quanta dovrebbe essere, alimenta ulteriormente un'acidificazione del sistema, e questo porta poi dopo allo sviluppo di eventuali sintomatologie che possono diventare anche patologie. Però è proprio quello che mangiamo molto spesso. La candida è stata collegata comunque anche alle amalgame che contengono mercurio, perché appunto chelando il mercurio, anche questo
mangia
per lei diventa
più.
Un nutrimento, sì, la facciamo mangiare di più. Quindi in realtà c'è questa correlazione con quello che noi mangiamo e quello che è il nostro stato intestinale. Qualche anno fa, nel 2006 in realtà, prima ancora che nascesse il progetto microbiota, Microbiota, il progetto Microbioma, su Lancet, su una rivista estremamente quotata con un altissimo impact factor, quindi molto considerata a livello di medicina, hanno pubblicato uno studio dove si è visto che nella popolazione occidentale aumentava una particolare popolazione microbica, e erano i firmicutes rispetto ai bacterioidetes aumentavano in modo molto importante, e questa alterazione proprio del rapporto fra firmicutes e bacterioidetes è stata collegata a quello che viene chiamato fenotipo obeso, cioè questi microrganismi che crescono perché noi li alimentiamo con i carboidrati, e ce ne sono troppi carboidrati nella nostra alimentazione occidentale, questi firmicutes crescono, estraggono molta più energia dal cibo e sono collegati proprio all'aumento del rischio di sviluppare un'alterata sensibilità insulinica, una sindrome metabolica, un diabete di tipo 2.
Ecco, e questo tra l'altro, da quanto infatti anch'io ho letto sulla ricerca scientifica, più aumentano i firmicutes, più le altre popolazioni diminuiscono e meno riusciamo anche a digerire quelli che nutrirebbero gli altri, per esempio i legumi, che nutrono molto di più queste altre famiglie di bacteroidetes. Poi è anche difficile fare una transizione alimentare in persone troppo abituate a quelli che sono i carboidrati raffinati, perché se poi gli si vanno a dare dei legumi stanno anche male, perché non riescono più a digerire, perdiamo una capacità di digerire proprio alcuni cibi.
Sì, tra l'altro i cereali e i legumi sono stati inseriti molto tardi dall'uomo, perché per milioni di anni ha mangiato in un modo e negli ultimi 10.000 anni ha cominciato a coltivare, quindi è proprio l'adattamento del microbiota che ci ha permesso di digerire carboidrati e legumi. I legumi sono molto meglio dei carboidrati perché hanno tantissime fibre, i carboidrati non hanno così tante fibre, e hanno sì carboidrati all'interno dei legumi, molto più carboidrati che proteine, ma sono comunque molto meglio perché hanno fibre fermentabili, quindi di fatto sono dei prebiotici molto interessanti. È chiaro che se però io sono infiammata dall'eccesso di carboidrati e dall'eccesso di firmicutes, il legume mi farà male, ma non è che il legume faccia male a prescindere, fa male perché quello è lo stato dell'intestino in quel momento.
Infatti questo però è importante da capire.
Esatto, e c'è una buona notizia però, perché nel 2015 sono usciti due o tre lavori, uno di seguito all'altro, dove si è visto che il Ganoderma lucidum riesce a riequilibrare quello che è il rapporto firmicutes bacterioidetes. Quindi
abbiamo trovato la soluzione senza soffrire troppo.
Aumenta i bacterioidetes riducendo, riportando al loro posto i firmicutes. È chiaro che non è che noi possiamo pensare mangio il Ganoderma lucidum e il mio rapporto migliora, devo anche pensare a modificare l'alimentazione, perché quante volte al giorno mangiamo e quante volte al giorno possiamo di fatto tornare a deregolare di nuovo quell'equilibrio.
Sì, dobbiamo decidere chi nutrire, se nutriamo la nostra salute o nutriamo i batteri giusto per la loro salute.
Assolutamente,
la
sì. Quindi la Ganoderma lucidum è uno dei primi studiati, poi la medicina cinese ci offre tantissime altre possibilità, un fungo incredibile che fa l'asse intestino-cervello, per esempio, perché noi il nostro intestino regola il funzionamento di molti altri organi, uno di questi, il principale probabilmente, è proprio il nostro sistema nervoso centrale, il nostro cervello, e c'è questo fungo che si chiama Erythrium erinaceus, che ha delle sostanze a basso peso molecolare, quindi piccoline, che sono in grado di attraversare proprio la barriera ematoencefalica e di stimolare quella che è la neurogenesi, la mielinizzazione e la plasticità sinaptica a livello del cervello, quindi tiene sano e veloce il cervello, molto più vivo, molto più sfiammato,
perché performante.
Esatto, però l'Erythrium ha questa caratteristica di lavorare in modo incredibile su tutto l'intestino. Una volta un medico mi ha detto: è incredibile, dalla bocca all'anima rigenera proprio le mucose, lo fa anche in parte grazie alla sua funzione sul sistema nervoso intestinale, però di fatto chiude queste, rinforza la mucosa dell'intestino, migliora, non so se si è mai parlato, ma di leaky gut, di alterata permeabilità intestinale, quando l'intestino è molto infiammato forma come dei buchi, per cui noi non riusciamo a digerire per il discorso infiammatorio e cambia il nostro microbiota, ma secondo passano delle sostanze indigerite, passano batteri e questo crea una grande infiammazione in tutto il corpo.
Esatto, che infatti è stata la teoria più avvalorata alla fine degli anni 90, questa leaky gut syndrome, che poi insomma adesso si conosce molto meglio, però effettivamente ci si trova in sostanze in circolo che non dovrebbero esserci, ma tutto questo perché noi abbiamo rovinato da soli con
l'intestino,
la nostra alimentazione, l'intestino.
L'intestino che è proprio bucherellato, proprio come un colino pieno di buchetti, e dove passano sostanze e batteri che non dovrebbero passare, perché i nostri batteri stanno molto bene nell'intestino, ma se vanno in circolo diventano patogeni, diventano infiammatori, tant'è vero che vengono proprio usati per creare situazioni infiammatorie. Quindi l'Ericium è un fungo incredibile da questo punto di vista, riesce proprio a chiudere questi buchi dell'intestino e a migliorare il funzionamento, lavora in modo eccezionale anche a livello del microbiota, per esempio dello stomaco, perché anche lo stomaco è un microbiota. Anche lo stomaco ha le sue popolazioni microbiche che sono caratteristiche, che sono quelle che quando è in equilibrio non fanno uscire quel batterio che, di cui tantissimi hanno paura, che è l'Helicobacter pylori,
sì, che viene, radicato per poi ricrescere perché la mucosa comunque non è a posto.
Esatto, perché lui sta sulla mucosa quando cambia proprio la situazione, quindi quando cambia il pH, quando cambiano i livelli di ossigeno. Lui è un microaerofilo, per cui non sta bene in presenza di ossigeno, ma quando c'è tanta acidosi, acidità a livello di stomaco e quando il sistema immunitario non riesce a difenderci, allora lui sta bene anche fuori. Noi lo eradichiamo, però non andando a migliorare quello che è l'ambiente stomaco, lui tornerà fuori perché trova un ambiente dove sta bene. E l'Ericium è uno dei funghi più studiati proprio sull'Helicobacter ed è più efficace addirittura degli oli essenziali. Sull'Helicobacter gli oli essenziali sono degli antimicrobici incredibili.
Sì, a volte forse più micostatici e batteriostatici che antimicotici, forse anche per quello l'Ericium va oltre.
L'Ericium va oltre perché oltre a migliorare quella che è la mucosa dello stomaco, quindi migliorare l'ambiente stomaco, migliora il rapporto fra il cervello e lo stomaco. Questo significa che noi produrremo meno acido cloridrico anche quando non serve, viene prodotto anche quando non serve, quando lo stomaco è in disequilibrio, quindi meno acidità da una parte, e dall'altra migliora proprio la capacità digestiva dello stomaco e potenzia le difese immunitarie. E quindi potenziando le difese è chiaro che lo stomaco ricrea il suo ambiente, magari un po' più lento di un antibiotico, però alla fine il risultato è un risultato che permane, permanente.
Esatto, e quest'asse è intestino-cervello, che è sempre stata nominata e anche adesso sempre più studiata, visto che molte cosiddette malattie mentali, insomma il cervello è sempre una parte dell'organismo, quindi staccarlo così e considerarlo un compartimento separato non è sempre molto utile. Tante malattie mentali si è visto che dipendono dal microbiota, ci sono proprio dei collegamenti di famiglie specifiche e parti di studi sulla depressione vera e propria hanno dato, mi sembra, buoni esiti.
Assolutamente. Intanto la prima cosa, l'intestino regola l'equilibrio immunitario, quindi se l'intestino è in disequilibrio, se il microbiota è in disequilibrio, succede che tutto il corpo si infiamma. L'infiammazione predispone alla neuroinfiammazione e la neuroinfiammazione riduce fattori come per esempio il BDNF, il Brain Derived Nerve Factor, che è un fattore che aumenta la nostra plasticità sinaptica, significa che aumenta la funzionalità dei nostri neuroni, la capacità di
comunicare
esattamente con tutto il resto del corpo. Quindi da una parte c'è l'infiammazione, dall'altra è stato scoperto che moltissimi batteri intestinali producono proprio dei neuropeptidi e dei neurotrasmettitori che vanno neuropeptidi in circolo e funzionano come molecole di informazione, riequilibrando poi quella che è la funzione del sistema nervoso, e neurotrasmettitori che comunicano con il cervello attraverso il nervo vago. Il nervo vago è proprio la comunicazione tra l'intestino e il cervello, quindi queste sostanze dall'intestino vanno al cervello e il cervello viene alimentato, diciamo, da questi neurotrasmettitori. Quando il microbiota non è in equilibrio ci sarà anche un disequilibrio di tutte queste molecole. Si ridurrà questo BDNF, e la riduzione del BDNF e il disequilibrio di tutti questi neurotrasmettitori e neuropeptidi porta a depressione, ma non solo a depressione, perché in realtà hanno visto che è collegato anche spesso a schizofrenia, a disturbi bipolari, ma anche all'Alzheimer, al Parkinson, perché parliamo di malattie sì comportamentali se vogliamo, ma quanto la neuroinfiammazione predispone alla morte neuronale e poi dopo quindi anche a malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson. La sclerosi multipla è anche collegata al microbiota,
sì,
e quindi anche quella è collegata al microbiota, e c'è proprio un assetto di microbiota ben definito per la sclerosi multipla.
E anche quello è importante perché ce ne sono sempre più.
Ce ne sono moltissime.
Demielinizzazione,
sì.
Anche in tutta la società occidentale sembra che sia in crescita costante.
Eh sì. Sta aumentando, io ne vedo moltissimi di casi di sclerosi multipla, sta aumentando anche l'aggressività della sclerosi multipla proprio perché il nostro organismo è sempre più debole e il microbiota in questi anni si è indebolito rispetto a quelle che sono le popolazioni, chiamiamole rurali o ancestrali, che hanno un microbiota molto più robusto, molto studiato, sono gli Hadza, però anche le popolazioni africane o rurali del Sud America hanno un microbiota molto più forte del nostro perché lo alimentano meglio, lo alimentano di più, e quindi anche lì l'indebolimento del microbiota sta anticipando queste malattie, non solamente le malattie neurologiche e neurodegenerative, ma anche malattie oncologiche ovviamente, perché nel momento in cui perdiamo potenza del sistema immunitario abbiamo anche
la rottura del DNA e quindi
un aumento dell'infiammazione dello stesso ossidativo, che correla proprio con la disfunzione dei mitocondri, che sono poi alla base dello sviluppo di qualsiasi patologia. Quindi le patologie sono di fatto metaboliche, quindi già solamente quello che abbiamo detto prima, un'alterazione dei firmicutes rispetto ai bacterioidetes predispone a qualsiasi patologia a seconda di quella che è la suscettibilità dell'individuo.
Sì, e questo ovviamente non sempre si può sapere, quindi uno poi si ritrova quando è troppo tardi.
Esatto, a volte si conosce perché c'è una predisposizione cosiddetta genetica, però a volte no, non si può sapere. Allora magari una persona può sviluppare una sindrome metabolica, un diabete, una persona sviluppa un Alzheimer, una persona sviluppa invece un cancro, e quindi è una suscettibilità personale, perché il problema è la stessa cosa, è l'alterazione del metabolismo e l'infiammazione di basso grado. Queste sono le due, quindi disfunzione mitocondriale e infiammazione di basso grado, sono alla base proprio di tutte le patologie che noi conosciamo.
E questo è importantissimo. Quindi se adesso potessimo dare un consiglio abbastanza generico, se volessimo fare una cura riequilibrante di primavera, innanzitutto esiste un fungo che possiamo prendere un po' tutti, oppure bisogna veramente personalizzare il più possibile?
Non è discorso di personalizzazione, e qui andrei su come lavorano i funghi un attimino. Okay. Nel senso che il fungo è un rimedio di secondo livello, viene chiamato adattogeno, significa che lavora sull'organismo per rinforzarlo, quindi quando noi prendiamo un fungo non sentiamo grandi differenze, va a rinforzare il sistema immunitario, il sistema nervoso, va a rinforzare il sistema endocrino, ormonale e migliora anche proprio il nostro umore, quindi va sul sistema che noi chiamiamo PNEI, psiconeuroendocrino immunologico, però sono rimedi di secondo livello, quindi nel cambio di stagione io resterei con i consigli della nonna e poi il fungo si può aggiungere, però nel senso di fare un buon equilibrio acido-base e quindi lavorare con magari dei minerali. Abbiamo parlato stamattina per esempio del, non so, un po' di bicarbonato con il limone dentro, perché il limone permette di formare ascorbato di potassio.
Perfetto, quando lo prendiamo?
La mattina a stomaco vuoto, assolutamente a stomaco vuoto.
E quanto? Tutto il bicchiere?
Mezzo limone, o come uno preferisce, a seconda di come gli piace, un cucchiaino di bicarbonato, un mezzo limone, questo potrebbe essere un'idea. Oppure ci sono in commercio tantissimi rimedi che fanno equilibrio acido-base. E poi trattare il fegato. Il fegato, che comunque è un organo centrale anche dal punto di vista metabolico, e regola non solo ci aiuta a detossificare, regola la digestione, regola anche le funzioni immunitarie e il nostro sistema nervoso. Quindi una bella tisana, come potrebbe essere di Malva Melissa Boldo, e questa mi aiuta intestino e fegato,
adesso che cresce,
tarassaco,
no? Adesso che ancora le radici abbastanza amare, ma
per mineralizzare adesso anche l'acqua di ortica, che proprio nella zona viene utilizzata moltissimo adesso. E poi sicuramente, allora, per non sapere, se noi non sappiamo un po' quelle che sono le nostre predisposizioni, un fungo che i due funghi che sono più efficaci dal punto di vista costituzionale come adattogenici sono proprio il reishi e l'ericium, il Ganoderma lucidum e l'ericium, di cui abbiamo parlato prima. Ce ne sono molti altri, però questi due nella maggior parte dei casi non danno alcun tipo di effetto di recupero, perché non si parla di effetti collaterali, e possono essere utilizzati tranquillamente da chiunque. Il consiglio è un fungo intero, però, che mi comprenda sia il micelio che il corpo fruttifero, e quindi tutte le sostanze del complesso fungo, perché se io estraggo ho solamente una piccola parte e di sicuro non mi aiuta sul microbiota.
Quindi deve esserci scritto estratto secco?
No.
Cosa deve esserci scritto sulla confezione per essere sicuri che il fungo sia intero e che non sia solo
micelio e corpo fruttifero?
Perfetto.
Micelio e corpo fruttifero,
sul mercato c'è una profusione di prodotti che poi non hanno nessuna funzionalità.
Sì, e di cui molto spesso non si conosce neanche la provenienza. Io consiglierei sempre di rivolgersi a qualcuno che possa consigliare, per sapere anche di non assumere una sostanza che magari porti più danno che beneficio, perché soprattutto in condizioni critiche.
Perfetto, abbiamo finito la nostra mezz'ora, come al solito ringraziamo tantissimo la dottoressa Cazzavilan, che comunque ci ha aperto un mondo importantissimo sui funghi e ci ha dato qualche notizia in più su come barcamenarci in questo grandissimo, anche purtroppo, mercato che nulla aiuta poi spesso alla salute. E ringraziamo tutti i radioascoltatori e diamo appuntamento al prossimo martedì. Grazie,
buongiorno a tutti.
Avete ascoltato Spazio Benessere con Paola Valdinoci. Le trasmissioni si possono scaricare dal sito www.radiospazio103.it nella sezione podcast.